Aloha!
Rieccomi qua. Allora, nuova puntata, sono ancora a casa. Cioè, vabbè, in questa settimana sono uscito, però in questo momento sto registrando la nuova puntata dal mio micro studio. C'ho il banana bread che si sta facendo di là. C'ho ancora una ventina di minuti buoni per parlare dell'argomento. Mi presento, faccio la persona per bene. Io sono John Tom, all'anagrafe Luca Tomassini, musicista, produttore musicale, compositore, lavoro nel campo della royalty free music e o musica per la televisione, videogiochi, film e vari media. Se ti interessa conoscere meglio il mio lavoro, vedere se magari riesci a farlo anche tu, se nel caso fossi interessato, i miei corsetti li trovi su www.johntom.net. J-O-N di Napoli, T di Torino, O di Otranto, M di... Detto questo, com'è andata questa settimana? Tutto a posto? Devo dire che io ho lavoricchiato, mi sto riassestando, sto cambiando un po' di cosette all'interno del mio workflow giornaliero, ma ne parleremo, perché comunque una bella evoluzione che secondo me succede dopo... Che è 4 anni, sì, 4 anni fissi, proprio vissuti giorno per giorno di royalty free music. Credo di essere arrivato ad uno step successivo, credo di poter affrontare il discorso con maggiore consapevolezza di quello che succede dopo, e cioè oltre la royalty free music, ma c'è abbastanza sugna per tirare fuori un altro episodio di Aloha. In questo qui invece voglio parlare dei cantanti umani contro i cantanti digitali, che è un argomento che, se ci pensiamo bene, fino a pochi anni fa sarebbe sembrata quasi una puntata di Black Mirror. In realtà la situazione sta cambiando molto molto velocemente. Lasciamo stare i fenomeni da social, e cioè le cose meravigliose di Gerry Scotti che canta Eminem. Parliamo di un utilizzo in campo professionale di un cantante robotico contro l'utilizzo, sempre fra virgolette, di una voce reale, una voce umana fatta da un cantante in carne ed ossa, incisa in uno studio con microfoni da svariate centinaia, per non dire migliaia di euro. E vediamo di capire quali sono i pro e i contro dal punto di vista di uno che in effetti ci lavora da tanto con queste cose, e soprattutto cerchiamo di capire se in effetti queste cose sono impiegabili al giorno d'oggi, oggi, proprio questo giorno, questo sabato. Sto registrando di sabato, spoiler, se oggi sabato queste cose nel nostro mercato lavorativo vengono utilizzate. Allora, io ti parlo per esperienza diretta. Mi è capitato, mi capita, e di recente mi sta capitando molto più spesso di fare delle tracce con una voce, quindi delle vere e proprie canzoni. A me piace un botto produrre pop, mi piace un sacco anche fare hip hop, però se si parla di formato canzone, no? Sull'hip hop mi diverto magari un po' di meno, perché mi lascia meno margine di spazio. Lo so che sembra un po' un controsenso, perché poi nell'hip hop puoi sperimentare veramente tutto quello che vuoi, però io riesco ad esprimermi meglio in maniera più libera nella forma pop. Mi piace anche un sacco produrre altri generi, per carità, non sto dicendo quali sono quelli che vorrei produrre sempre, ti dico semplicemente quali sono quelli in cui mi viene più facile produrre roba. All'interno di una canzone pop ovviamente trova spazio la voce, altrimenti stiamo facendo underscore, background music, production music, royalty free, cose così. Ti metto due situazioni a confronto. La prima situazione è quella con un cantante, tipo: che cosa succede quando lavoro con un cantante? Succede che gli mando la base, faccio un secondo export della base con quella che secondo me potrebbe essere la melodia, gliela faccio sentire, il cantante, se sono fortunato, mi risponde subito, altrimenti nella stragrande maggioranza dei casi comunque mi risponde in giornata. Sempre incrociando le dita, magari al cantante piace questo pezzo, per cui dice: ok, ci sto, domani incido. Questo sempre se mi dice bene, perché magari non è detto che il cantante a cui io mi stia rivolgendo lo faccia proprio di lavoro, magari ci sono delle persone che hanno un secondo lavoro, o meglio il lavoro principale, e poi il lavoro di cantante è un lavoro secondario. Insomma, la disponibilità di un'altra persona è sempre da sondare, non è detto che sia la stessa disponibilità che hai tu, e non è detto che certe persone riescano a capire l'urgenza magari di un brief che ha una scadenza a 3 giorni. Ma comunque, Supponiamo che il cantante in questione il giorno dopo ti incida il pezzo. Tu, il giorno dopo, stai lì che perfezioni la base e quando ti arriva la voce la inizi a montare. Se lavori con un cantante che sa il fatto suo, che quindi sa come funziona, non è che ti arriva solo la singola traccia vocale, ma magari ti arrivano diverse take, magari ti arrivano i controcanti, le seconde voci, ti arrivano diverse opzioni, a cui poi tu dovrai necessariamente prestare un ascolto attento per selezionare la migliore. Inizi a lavorare sulle voci, eccola lì che viene fuori che magari c'hai un po' di imperfezioni. Quindi tiri fuori Melodyne, che è un software, un plugin per sistemare un po' il pitch, e quindi magari sistemi qualche stecchetta, magari migliori l'intonazione qua e là. Tempo un paio d'ore, diciamo che l'hai sfangata, se hai davanti dei file leggibili, dei file con dei nomi sensati e non file come voce 1, voce 2, ma dei file che ti facciano capire dove devono essere piazzati. La rimandi al cantante, il cantante ti deve far sapere se è d'accordo o meno e se tutto va bene, tenendo le dita incrociate, il giorno dopo tu hai un pezzo approvato dal cantante pronto per essere spedito all'editore. In quel caso però, così come avevo scritto su Threads poco tempo fa, quando è finito un pezzo non è ancora il momento di esultare, perché ti devi preparare per fare gli stem e le versioni alternative. Quindi ti devi fare allora la no melody oppure la strumentale, quindi quella senza la voce, quella senza la batteria, quella senza le top line, quindi i synth principali, quella senza gli effetti, una versione da 30 secondi, una versione da 15. Le richieste variano a seconda dell'editore, però se è tua intenzione mandare questo pezzo in una pubblicità o comunque lavorare con società, con agenzie, con case di produzione che hanno belli agganci, sta sicuro che 2 ore, 1.5 ore, 2 per fare gli stem comunque ci vogliono, forse un po' di meno, però dipende anche dalla complessità del pezzo. In tutto io ho stimato che lavorare con un cantante, un cantante o una cantante, indifferente, ma indifferente anche la bravura, perché stiamo parlando più che altro di passaggi che inevitabilmente vanno fatti. Lavorare con un cantante ti richiede, diciamo, 2 giorni di tempo. Potrei anche segare l'ultimo passaggio, quello in cui faccio ascoltare il pezzo finito al cantante per approvazione. Potrei fare anche l'infame, però è buona norma, è buona educazione comunque fargliela sentire. Per cui diciamo che sono 2 giorni. 2 giorni di tempo. Ti possono capitare, come nel mio caso, dei brief in cui ti chiedono delle tracce vocali, dei progetti in cui ti chiedono tracce vocali, hai tempo 4 giorni, e in 4 giorni con un cantante, se lavori proprio come Lewis Hamilton, Hammer Time, proprio a martello, allora a quel punto sì, diciamo che puoi fare 2 pezzi. Apro, chiudo parentesi, da questa piccola citazione avrai intuito che sì, io sono un fan Ferrari e sì, sto aspettando il 2025 con un'ansia incredibile. Chiusa parentesi, andiamo avanti e vediamo il secondo caso, quello di un cantante digitale. Innanzitutto la domanda è: ma davvero tu puoi generare la voce da un computer e usarla? Davvero ci sono dei software che te la generano proprio a qualità professionale, anche a 96.000 milioni di kilohertz, 48.397.000 bit? Sì, la risposta è sì, ci sono, li uso. Poi vediamo, magari alla fine della puntata ti dico pure qual è vecchio trucchetto dell'influencer moderno. No vabbè, scherzo, il software è di Dreamtonics, Synth V, vattelo a vedere, Synth spazio V di Vicenza, Verona. Devi smanettarci un po' sopra, devi capire come funziona, una giornata buona te la devi assolutamente dedicare allo studio di questo software, ti installi librerie di voci aggiuntive che quindi ti espandano un po' il range di voci da scegliere, e poi se hai esperienza, come nel mio caso, cioè se ti sono capitate davanti un sacco di curve, un sacco di intonazioni che appaiono su Melody facendoti vedere come procede la voce all'interno di un pitch, all'interno di una linea, a quel punto non è difficilissimo ricreare una cosa simile su SynthV e OK per lui. In tutto, per realizzare la traccia vocale da poter poi incollare su un pezzo pop, io ci impiego 2 ore. 2 ore contro 2 giorni. Ora, parlandone con i miei amici che hanno ascoltato il file finale, la domanda è stata: senti, sto opzionando sto cantante, secondo te com'è? Buono? È bravo? C'è pia? La risposta è stata sì, ammazza, oh bravo, perfetto, c'è una voce della Madonna. Alla mia susseguente affermazione, guarda che è un robot, in realtà questa voce l'ho fatta io sul sintetizzatore, l'ho suonata e poi sono andata a modificare manualmente il pitch, hanno smascellato per 2-3 minuti buoni perché non ci credevano. La considerazione seguente è stata: viva il capitalismo. Eh sì, ci sta, perché ovviamente tu riduci drammaticamente i tempi, non devi pagare il gettone al cantante, ma semmai paghi il gettone acquistandoti SynthV e la libreria, che però utilizzerai per tutta la vita se vuoi, fin quando non uscirà qualcosa di più potente. Però sì, è inevitabile che un cantante vero ci mette 2 giorni, una voce equiparabile ci mette 2 ore. Qual è meglio, la voce col computer o la voce umana? Mi piange il cuore dirlo, però è 50 e 50. Perché la voce umana, allora, sicuramente è meglio. È ovvio, dai, non facciamo gli stronzi, è chiaro, no? Perché a quell'espressività esce fuori l'anima da un cantante. Quest'anima con il computer non c'è. L'imprevedibilità di un cantante non c'è. Però è anche altrettanto vero che la voce fatta da un computer ti permette magari di raggiungere delle note che il cantante vero non ha. Ti permette di essere più sicuro nella fase di editing, ti permette di fare letteralmente quello che vuoi, per cui ha un notevole vantaggio. È chiaro che stiamo parlando di 2 settori diversi, no? L'espressività, le eventuali imperfezioni che comunque rappresentano una forma d'arte, per cui sono 2 cose diverse a confronto, che però inevitabilmente vengono messe sul piatto della bilancia come pro e come contro. Se è vero che da una parte ti garantisci più vita, dall'altra ti garantisci un workflow e potenzialmente un risultato finale che ti assicuro ha veramente poco da invidiare. Il discorso che ti voglio fare è: quando hai così tanti vantaggi, quando riesci ad avere delle note che magari un cantante sì, ok, avrebbe, però allora magari ti costerebbe anche di più. Purtroppo, non lo sto facendo col sorriso, per carità, però purtroppo ti si pone davanti una scelta. E a quel punto tutte e due le opzioni sono valide. Non puoi dire con assoluta certezza che il cantante digitale non funzioni, non vada bene e non sia all'altezza del cantante reale. Il secondo passaggio poi che mi permette di dire che il cantante digitale è assolutamente all'altezza, possa essere assolutamente all'altezza di un cantante reale, è anche nel mercato in cui mi sto rivolgendo. Perché se vado a fare un pezzo per una pubblicità in cui viene richiesta una linea di un cantato dritta, particolarmente potente, senza troppi orpelli, io con il cantante digitale ce l'ho immediatamente. Con il cantante invece reale, certo, chiaro, ce la posso avere, ma deve essere un professionista. Ed ecco da lì che il professionista giustamente lo paghi. E parliamo anche di un'altra cosa molto importante: le possibili revisioni oppure dei cambi in corsa. Cosa succede se magari a canzone finita ti rendi conto che andrebbe meglio quella frase invece di quell'altra? Col cantante digitale tu apri SynthV, vai sopra la linea, quel blocco lì, modifichi la parola, viene generato un nuovo take ed eccola lì che è risolto in 3 secondi. Con il cantante reale, nella migliore delle ipotesi, ha uno studio a sua disposizione per cui te la puoi incidere al volo, ma devi comunque verificarne la disponibilità, devi comunque chiamarlo. È una questione che inevitabilmente rallenta il tuo flusso di lavoro. Per chiudere quella considerazione, viva il capitalismo, sì, ma anche no. E te lo spiego subito perché. Perché nel mio caso, io quando faccio una canzone, quando sto lavorando ad un pezzo, è vero, c'è una parte di me che ha sempre detto, da quando ha iniziato a lavorarci, che è un gioco di numeri. Quindi quando inizi ad avere 50 tracce invece di 5 nell'arco di poco tempo, inevitabilmente ti catturi più visibilità, più esposizione, da questo nascono altre opportunità lavorative e poi piano piano la situazione si può adeguare. Come in effetti dopo 4 anni di lavoro tutti i giorni, direi 4/5, in cui ho iniziato a fare Royalty Free Music, in effetti la situazione si è un po' stabilizzata, adeguata, ha un po' rallentato, perché non mi viene più richiesto di lavorare magari come prima. Però al tempo stesso, quando sto completamente assorto e concentrato nel pezzo, io non vedo l'ora che finisca, ma non perché non ce la faccio più, ma perché non vedo l'ora di ascoltare il prodotto finito. Io voglio ascoltare la canzone fatta, finita, pronta, la voglio vedere davanti ai miei occhi su Studio One, la voglio ascoltare dalle mie casse, non vedo l'ora, sono come un ragazzino alla vigilia di Natale che non vede l'ora di scartare i regali, o la mattina di Natale se sei solito aprirli il 25. È quello il punto per me, cioè io non lo faccio tanto per un gioco di numeri, ma lo faccio proprio perché mi piace fare questa cosa. È come se stessi giocando ad un gioco e volessi fare subito una partita, un'altra partita, un'altra partita. È la stessa cosa. Il procedimento per me che c'è dietro è quasi ludopatico. Cioè voglio fare roba con 4B, che è più... Per cui il discorso legato al capitalismo in realtà è una conseguenza a cui io non penso. Sono ingenuo? Sono un po' superficiale? No, perché sto facendo outing, te lo sto dicendo, quindi non è che non stia vedendo il problema, ma al tempo stesso però riconosco che a me piace fare le cose, per cui il fatto di poter fare canzoni da solo, in completa autonomia, senza rompere le palle a nessuno, senza dovermene uscire, come con la tipica frase che conosciamo tutti: senti scusa, però purtroppo il budget è ridotto, non ti posso dare tutta la cifra, tranne rarissime eccezioni in cui il budget c'è. Il fatto di poterlo fare quindi anche da solo per me è una gioia, ma tu non puoi capire, quando io ho iniziato seriamente a prendere in considerazione SynthVee, quando mi sono reso conto che avevo fregato tutti, dai supervisori delle mie publishing house con cui collaboro, alla mia ragazza, ai miei amici, quando non ci ha abboccato nessuno, cioè quando ci hanno abboccato tutti, quindi quando a nessuno è venuto il dubbio che si trattasse di una voce finta generata dal computer, in quel momento io mi ci sono messo su un SynthVee e non puoi capire la felicità che ho provato nel rendermi conto di poter fare un pezzo completamente da solo in 2 ore. Che poi è stato uno dei motivi per cui io non ho fatto canzoni per tanto tempo. Il fatto di dover necessariamente coinvolgere un cantante magari nel mio progetto di Royalty Free Music, che però all'epoca magari non mi dava tanta rendita. Per cui, come fai? Oltretutto una situazione che capita spesso, che poi mi avete anche scritto al riguardo, è capitata anche ad uno di voi in particolare. Una volta mi ricordo che mi arrivò questo messaggio cui mi veniva detto: lui, io ho lavorato con sta cantante, gli ho pagato la fee iniziale, però poi alla fine questa mi ha detto vabbè, ma diritti d'autore ce li stecchiamo. E io non so che fa, cioè pensavo che comunque nel pagamento dei servizi la questione fosse chiusa lì, ed in effetti dovrebbe essere così. Non so se ti ricordi che tempo fa c'è stata una causa delle vecchie coriste dei Pink Floyd, che all'epoca avevano accettato un pagamento minuscolo per registrare dei cori, poi quei pezzi diventarono dei pezzi della Madonna, proprio clamorosi, e quindi le coriste si sono rifatte sotto dicendo no, vabbè, però adesso ci devi adeguare perché noi abbiamo contribuito a questo successo, quindi ci spetta qualcosa di più. Te l'ho detta in maniera molto grossolana, molto riassuntiva, però per farti capire che questa cosa succede. Nel caso della voce digitale, tu i diritti d'autore non li stecchi con nessuno, sono tutti tuoi. Cioè sei tu l'autore del testo, sei tu l'autore della linea melodica della voce, sei tu l'autore di tutto, sei proprio il mastermind dietro. Scary, spaventoso, può essere, affascinante, sì, ma per me è una figata clamorosa poter gestire qualsiasi cosa all'interno di questo processo artistico. per me è entusiasmante, perché mi permette di esprimermi ancora di più. E la voce è a tutti gli effetti uno strumento che io suono con il mio sintetizzatore, modulo, quindi cambio il pitch, le intonazioni, gli accenti, l'espressività, la tensione, l'intonazione, scelgo fra le mie 5 voci che ho installato su SynthV quale è più adatta, senza dover fare telefonate, le cambio in pochi secondi. Questo, per un compositore, per un produttore musicale che vuole lavorare nel campo della production music, secondo me è, perdonami il termine, non lo sopporto, fonte di meme innumerevoli, però è un game changer, cambia i giochi. Se si può, visto che stiamo parlando appunto di intelligenza artificiale o di come il ruolo del computer sia sempre più predominante all'interno delle nostre produzioni, questo è un momento importante, perché io ho iniziato a fare musica 20 anni fa e questa, dopo 20 anni, è la prima volta in cui io inizio a fare musica utilizzando una voce che però ho creato io da solo, senza appellarmi a nessuno. Quindi parliamo della questione moralità, che allora, mio Dio, mi fai schifo. No, allora, un attimo, io non ho detto che voglio escludere i cantanti e francamente non penso che moriranno mai i cantanti, perché quello che può donarti una voce reale è unico. È semplice, non ci sono mezzi termini per dirlo. Se da un punto di vista lavorativo, quando vado di fretta, mi fa estremamente comodo e mi piace anche utilizzare le mie voci, da un punto di vista strettamente artistico, io francamente non credo che queste voci possano avere un riscontro in un mercato completamente artistico che si rivolge al pubblico, non tanto ai prodotti. Seguimi. Io comunque faccio musica per film, TV, pubblicità, videogiochi, royalty free. Io sono sempre rivolto comunque ad un footage o comunque alla musica di un determinato prodotto, che possa essere un film horror o, che ne so, un detersivo, no? Quando si tratta di far affezionare il pubblico, come quell'altro mio amico stava dicendo, io nell'istante in cui mi hai detto che è stata fatta da un computer, io ho perso qualsiasi interesse nell'ascoltarlo. E ci sta. Quindi il fatto di ricorrere, quindi di continuare a lavorare con dei cantanti veri, in carne ed ossa, secondo me è un must. Così come, e ne abbiamo già parlato in passato, secondo me l'intelligenza artificiale ma troppo deve macinare prima di mettere in serio pericolo il nostro lavoro. Già fatto una puntata al riguardo. Però è indubbio che la voce digitale ha dei vantaggi che i cantanti non ti potranno mai dare, perché per la prima volta che stai lavorando con un cantante, magari hai scritto un pezzo da paura che è in re, parli col cantante, gliela fa provare, scusa è troppo bassa, me la rifai, me la puoi alzare di un tono, che si è fatta tutta sul computer, ok, sì, per carità, è MIDI, la cambio, se c'hai registrato la chitarra sopra ed è già fatta, tu te la devi comunque risuonare. Vabbè, lo puoi fare col capotasto, vabbè, non è un problema, però comunque la devi rincidere. Magari quella take aveva delle sfumature, delle piccole imperfezioni che la rendevano unica. Diventa un'altra take, per carità, un'altra take unica, però è così. Cioè, picciarla di un tono sul computer comunque va ad alterare la timbrica dello strumento acustico, per cui non è proprio la stessa cosa. Per cui ci sono dei vantaggi dei cantanti digitali. Io, di mio, sono contento nel poterti dire che in quel brief in cui venivano richieste tracce con la voce, sì, è vero, 4-5 tracce le ho fatte con il computer, dalla A alla Z, utilizzando 5 voci diverse. In una mi sono permesso il lusso di avere una voce principale con dei controcanti fatti da una voce diversa, con uno che rappava. Tutto generato con il mio SynthV. Se l'avessi fatta con cantanti veri, con rappers, anche solo per organizzare una cosa del genere, ma non ce l'avrei nemmeno fatta a rispettare la deadline. Però ho fatto questi pezzi, ma in parallelo mi sono portato avanti comunque una traccia con un cantante reale, con una cantante reale. Perché sì, perché era una traccia solo con pianoforte e voce in cui aveva dannatamente senso tenersi eventualmente anche le imperfezioni di un cantante che l'avrebbero resa unica, che alla fine avrebbero creato una canzone che avrebbe trasmesso anche qualcosa di più rispetto magari ad una canzone un po' troppo dritta, che comunque può emozionare se sai lavorare bene con SynthV, però a quel punto io stavo, fra virgolette, usando non solo la voce ma anche per certi versi la visione musicale, l'anima di chi stava cantando in quel momento, e questa è una cosa che il computer non può ricreare, regà, è inutile, non si può fare. Pro e contro, tu come la vedi? Io ti ho detto la mia. Questo discorso comunque è molto molto interessante, sono convinto di che potremmo andare avanti anche per giornate intere a parlare di questa cosa. Però vabbè, intanto te l'ho buttata lì perché è uno spunto di riflessione, perché ormai è diventata una realtà. Sì, ormai è sdoganata. Ormai il fatto di usare SynthV è entrato a regime nel mio workflow quotidiano, e ogni tanto fra i miei vari underscore horror, oppure pezzi acustici con l'ukulele, chitarre, oppure pezzi cinematic, ogni tanto io mi faccio la canzone con la cantante che ha un'estensione vocale incredibile, o il rapper. Per cui, e questo è quanto. Io ti ringrazio come al solito di essere stato con me anche per questa puntata di Aloha. Se ti è piaciuta questa puntata, se ti va di farmi sapere qualche commento, ripeto, io non sono né a favore né a sfavore, cioè è una cosa, c'è, ok? C'è. Che vogliamo fare? A questo punto usiamola, vediamo se ci può tornare utile, ma non sto assolutamente rifiutandomi di collaborare con cantanti, anzi, se il budget c'è o se comunque il tempo c'è, io il cantante umano in certe situazioni lo preferirò sempre, in certe situazioni ed in certi casi. Dicevamo, grazie per essere stato con me, io sono John Tom, il mio sito internet è www.johntom.net, se ti è piaciuta questa puntata lasciami una valutazione sulla piattaforma di streaming che stai utilizzando, la piattaforma di podcasting, si dice, boh, vabbè, e noi ci sentiamo venerdì prossimo. Aloha.